In altre parole,
terzo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e terzo appuntamento con Stella Succi, storica dell'arte, che si divide tra il mondo dell'editoria e quello delle arti visive in una prospettiva, come ricordiamo ormai da lunedì, interdisciplinare. Ha lavorato per numerose riviste culturali, attualmente coordina il Tascabile, il magazine online edito da Treccani. Come ricercatrice contribuisce anche a numerosi progetti artistici e per esempio dramaturging della danzatrice e coreografa Anna Maria Aimone e fa parte del collettivo Altalena. Stella Succi, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno Massimo.
È sotto il segno dell'acqua che ci stiamo muovendo in queste mattine sullo slancio della giornata mondiale dell'alimentazione dedicata quest'anno al nostro elemento vitale. Ieri il discorso ci aveva condotto a ragionare sul fatto che noi esseri viventi dobbiamo la nostra origine proprio all'acqua e che questo non ci basta per preservarla dalle nostre attività. Il fatto che l'acqua, così come d'altronde l'aria, sia invisibile è uno dei problemi della sua tutela. Spesso è invisibile anche la sua contaminazione. Ci eravamo lasciati su questo punto. Stella Succi, allora che fare? Perché esistono già leggi e misure di tutela dell'ambiente, ma che evidentemente sono inadeguate considerati i risultati.
Sì, esatto Massimo, insomma è davanti agli occhi di tutti come queste leggi non siano sufficienti, ecco, per tutelare la buona salute dell'acqua. Da alcuni anni però è nato un movimento globale che sta lentamente rivoluzionando la prospettiva con cui vengono scritte le leggi a tutela dell'ambiente, e infatti tra 2016 e 2017 è stato riconosciuto ad alcuni fiumi, in particolare il Whanganui in Nuova Zelanda, l'Atrato in Colombia e il Gange e lo Yamuna con i loro affluenti e ghiacciai in India, ecco, a questi fiumi è stato riconosciuto lo statuto di persona giuridica e vivente. E contemporaneamente in tutto il mondo comunque stanno sorgendo appunto dei movimenti che mirano a riconoscere negli elementi naturali dei soggetti giuridici. Mi piace citare giusto la Costituzione ecuadoriana, che ha incluso appunto nella tutela dell'ambiente e proprio nella Costituzione la natura. La Costituzione ecuadoriana recita così: la natura o Pachamama, il luogo in cui si riproduce e concretizza la vita, ha diritto al rispetto integrale della sua esistenza e al mantenimento e rigenerazione dei suoi cicli vitali, struttura, funzione e processi evolutivi. Quindi ecco, proprio una rivoluzione di tono rispetto alla tutela dell'ambiente. Ora, io non sono una giurista, quindi non mi addentrerò in questioni di giurisprudenza, però è anche vero che le leggi possono contribuire a cambiare proprio il nostro sguardo nei confronti delle entità naturali.
Ecco, non sono un giurista neppure io, però ti chiedo lo stesso che cosa vuol dire riconoscere che un fiume è una persona giuridica che è riconosciuto dalla legge come soggetto. Cosa cambia rispetto ad oggi?
Allora, oggi l'approccio della tutela dei fiumi è un approccio che sostanzialmente ne garantisce i diritti non tanto come soggetto, ma piuttosto come oggetto, come risorsa economica per gli esseri umani, una risorsa da sfruttare, senza prendere in considerazione ad esempio il fatto che il fiume non è semplicemente un corso d'acqua, ma un fiume è un intero ecosistema vivente, quindi che include specie animali, specie vegetali, che sono in stretta interdipendenza con il fiume e tra di loro. E un altro aspetto che ad esempio non trova posto nelle leggi è anche un aspetto meno concreto ma comunque altrettanto importante, che è il legame affettivo che le comunità locali possono avere nei confronti di un fiume, di un ecosistema. E infatti diciamo che uno dei mali emergenti della contemporaneità che viene spesso citato è quello della solastalgia. Che cos'è la solastalgia? È un sentimento di ansia, di tristezza, di malinconia persino, che le persone provano davanti al drammatico cambiamento e a volte la distruzione degli ambienti in cui vivono, degli ecosistemi. E quindi, ecco, questo tipo di relazioni non economiche non vengono in alcun modo tutelate o considerate dalle leggi. Quindi, ecco, riconoscere che il fiume è una personalità giuridica che è distinta, ecco, dallo sfruttamento economico, dalle persone che ne traggono dei benefici, vuol dire che il fiume ha diritto di esistere, di mantenere i suoi cicli naturali, di essere protetto dagli impatti dannosi delle attività umane intrinsecamente, di per sé, ecco, senza, non in quanto risorsa da sfruttare. E questo come cambia? Possiamo immaginare, ecco, che in futuro, mentre oggi i fiumi vengono sfruttati, diciamo, al massimo delle loro possibilità, fermandosi un attimo prima che il danno ecologico diventi troppo importante, un approccio di questo tipo probabilmente farà sì che i fiumi verranno sfruttati al minimo, ecco, per tutelare la loro buona salute.
Faccio una domanda che può sembrare naif. Se un fiume non può parlare, come si possono valutare le azioni per la sua tutela? Noi, come ha detto, ci fermiamo un attimo prima di solito che il danno ecologico sia irrimediabile, però chi ha il compito di parlare a nome del fiume? Come può esprimersi il fiume per noi?
Sì, ecco, è una domanda giusta, insomma, lecita, però ecco, per quanto riguarda la tutela del fiume, si può paragonare, ecco, la tutela del fiume con il rapporto che ad esempio per le leggi hanno i genitori con i propri figli, cioè i genitori, insomma, a parte delle famiglie specifiche, non sono dei medici, non sono dei professionisti dell'educazione, però si presuppone che un genitore, in virtù del legame di affetto che prova nei confronti del figlio, sia in grado, ecco, di prendere le decisioni migliori, ecco, per il benessere del figlio. E quindi, ecco, cosa è successo? Che i giuristi sostengono che questa nuova direzione nel diritto della tutela ambientale dovrebbe essere portato avanti da quelli che vengono definiti dei guardiani del fiume, dei guardiani della natura. E ad esempio nei casi della Nuova Zelanda e della Colombia, questi guardiani sono dei rappresentanti delle località locali, delle comunità indigene che vivono appunto sulle rive del fiume, comunità per le quali tra l'altro il fiume ha anche un valore simbolico, culturale e religioso importante, e tra l'altro fiumi e ecosistemi che spesso hanno subito insomma di fatto un'espropriazione da parte dei governi coloniali, terre che sono state fortemente sfruttate. Ecco, quindi, ecco, c'è questo concetto proprio di guardiano della natura che sta emergendo.
Lasciando la Nuova Zelanda, la Colombia, chi potrebbero essere i guardiani della natura, della nostra natura, quindi del nord globale, dove il legame con gli elementi naturali e quindi con l'acqua non è più così stringente dal punto di vista religioso, forse anche culturale?
Sì, esatto, è molto diverso il legame che intratteniamo nel nord globale, ecco, con i fiumi e con gli ecosistemi, ecco. Però ad esempio una giurista ambientale che si chiama Marin Calmet, quindi una giurista che si occupa di diritti della natura, ad esempio ribalta la questione, cioè non si chiede chi ha il diritto di parlare a nome di un fiume, ma piuttosto si chiede, insomma, ci invita a chiederci per cosa viviamo, qual è la nostra missione nella società. Perché in un certo senso, al di là dei ruoli che noi tutti incarniamo, ecco, nella vita quotidiana, tutti noi possiamo effettivamente legittimamente rappresentare delle entità naturali in virtù della responsabilità che deriva dal fatto che abitiamo sullo stesso pianeta, viviamo sullo stesso pianeta, e quindi ciascuno di noi può avere un rapporto più o meno forte con ad esempio un fiume, una foresta, una montagna. E quindi appunto questa legittimità può derivare dal legame appunto di empatia, di amore che proviamo per l'ambiente, un ambiente in cui viviamo e nel quale interagiamo con altre specie. Anche perché poi, quando davanti a certi disastri ecologici o anche a delle sciatterie, ecco, nella tutela ambientale, a volte ci si rende conto che basterebbe semplicemente un po' di buonsenso. Ecco. Quindi sicuramente questo tipo di approccio è un approccio piuttosto piuttosto radicale, ma bisogna anche ricordarsi che fino a non molto tempo fa i diritti di alcune persone o comunque la possibilità di essere riconosciute come soggetti non era concessa ad esempio agli schiavi o alle donne, quindi l'abolizione della schiavitù e ad esempio il diritto di voto sono delle conquiste molto recenti e sono state delle vere e proprie rivoluzioni. E ovviamente questo non è un percorso né veloce né semplice, ma con il tempo il diritto ha anche il potere di cambiare la prospettiva, lo sguardo delle persone rispetto a una determinata questione. In questo caso la tutela dei fiumi, dei corsi d'acqua e perché no dell'ambiente tutto.
Sì, il tempo può anche agire sulla sensibilità e sulla percezione del problema. Insomma, l'acqua, lo diciamo da lunedì, è il nostro elemento vitale, un elemento necessario, ci ha dato la vita ma continua a darci vita. Se non beviamo acqua pulita non viviamo in salute, questo è un fatto. E per cui Stella Succi, la ringrazio per averci condotto in questo viaggio decisamente insolito ma di grandi aperture, partendo dall'acqua e dal bisogno di tutelarla anche a livelli anche su un piano giuridico, per esempio. L'idea di questi guardiani è davvero molto molto interessante. Grazie di essere stata con noi, ci ritroveremo domani mattina per il nostro quarto appuntamento di In Altre Parole. Intanto buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.